Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora, in 1 Corinzi capitolo 13, siamo tutti consapevoli del fatto che questo è un capitolo sull'amore. Un capitolo sull'amore e abbiamo imparato molto al riguardo. Noi qui a Grace Church conosciamo qualcosa del vero significato dell'amore perché ci siamo impegnati a dargli un'importanza centrale. Sappiamo che la Scrittura insegna che l'amore è l'essenza stessa di Dio perché Dio è amore. Sappiamo che la Scrittura insegna che la più alta espressione dell'amore è il Signore Gesù Cristo. In Giovanni 13:1 ci viene detto che avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla perfezione, l'esempio perfetto di uno che ama. Sappiamo che il tipo di amore di cui la Bibbia parla è un amore che, secondo l'Apostolo Paolo in Efesini 3, un amore che sorpassa ogni conoscenza e solamente mediante lo Spirito Santo possiamo comprendere la profondità, l'altezza e l'ampiezza dell'amore. Sappiamo che è un tipo di amore che, verità meravigliosa qual è stato sparso nei nostri cuori, secondo Romani 5:5. Quindi l'amore è una realtà veramente dominante, è la natura di Dio espressa in Cristo al di là della comprensione umana, eppure riversata attraverso i credenti. Che verità straordinaria è questa? Abbiamo definito l'amore, abbiamo detto che l'amore non è un sentimento, non è un'emozione, ma l'amore è uno spirito di sacrificio personale. È la disponibilità a fare ciò di cui un'altra persona ha bisogno, anche se quello significa sacrificare qualcosa di cui io stesso ho bisogno o possiedo. L'amore deve essere una realtà talmente dominante nella vita del cristiano e deve caratterizzare così profondamente il suo modo di vivere che il cristiano può essere riconosciuto proprio dal suo amore. Gesù, in sostanza, lo disse: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. In 1 Giovanni capitolo 2, insieme ad altri passi nella stessa lettera, ci viene detto che colui che dice di essere nella luce ed odia suo fratello è nelle tenebre, colui che ama suo fratello dimora nella luce. Quindi i cristiani sono persone che amano i loro fratelli. Al capitolo 3, versetto 16, da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio perché egli ha dato la sua vita per noi e noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E poi dice: figlioli, non amiamo né a parole né con la lingua, ma con fatti e verità. Le nostre vite, dunque, devono essere caratterizzate dall'amore. In realtà l'amore caratterizza il cristiano a tal punto che persino il giudizio finale può essere determinato sulla base dell'amore. Seguitemi per un momento a Matteo capitolo 25. In Matteo capitolo 25, al versetto 33, troviamo il giudizio delle pecore e dei capri che avrà luogo alla seconda venuta di Cristo. E lì ci viene detto che egli metterà le pecore alla sua destra, ma i capri alla sinistra. Ora, qui abbiamo la separazione tra le nazioni credenti e quelle non credenti. Ora, notate, allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Quindi, qui abbiamo la scena. Cristo sta dando il regno ad alcuni individui particolari viene concesso il regno. Ora, su quale base viene loro concesso quel regno? Notate il versetto 35, perché io ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? O quando mai ti abbiamo visto ammalato ed in prigione e siamo venuti a trovarti? Ed il re risponderà loro e dirà: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Ora, la cosa interessante è questa. Gesù determina colui che entra nel regno sulla base delle sue opere d'amore. Si tratta forse di salvezza per opere? No, è semplicemente il principio di quello che dice Giacomo, che la vera salvezza produce opere e saranno opere d'amore. Potete riconoscere un uomo dal modello della sua vita, perché il modello della sua vita è determinato dalla natura di quell'uomo, ed una nuova natura produce amore, e l'amore, uno dei frutti dello Spirito, determina il suo comportamento. E quindi Gesù giudica effettivamente le persone sulla base delle loro opere d'amore, perché esse sono una manifestazione così evidente della nuova natura. Vedete, quindi l'amore è estremamente vitale per il credente, e questo capitolo straordinario vi travolge con la realtà dell'amore. In effetti questa settimana stavo pensando: sarebbe così bello poter insegnare questo capitolo sull'amore e basta, percorrerlo tutto e celebrare l'amore dall'inizio alla fine. No, potresti dire: perché non lo fai? O perché rimango bloccato lì al versetto 8? Ed il motivo per cui rimango bloccato è perché lì c'è una parola, e quella parola è lingue o linguaggi, idiomi. E sapete una cosa? Oggi questa è una questione, quindi devo parlarne. Oh, questa settimana avrei voluto vivere 100 anni fa, perché se fossi vissuto 100 anni fa avrei potuto venire qui e predicare semplicemente il capitolo 13, e quando fossi arrivato al versetto 8 avrei detto lingue ed avrei detto: oh, quello è qualcosa che era dell'epoca apostolica ed oggi non ci sono più, quindi andiamo avanti. Ma non posso dirlo, perché oggi è qualcosa che sta accadendo e quindi dobbiamo parlarne. E pensavo che sarebbe stato piuttosto bello poter parlare semplicemente dell'amore e fermarci lì, però credo che sarà meglio affrontare questa questione, perché è una questione. Sapete, è piuttosto triste che il mondo non comprenda l'amore, e penso che noi che parliamo dell'amore e diciamo che dobbiamo vivere concretamente l'amore, non dobbiamo solamente viverlo al mondo, ma dobbiamo anche capire che deve esserci uno spirito amorevole persino quando parliamo di questioni del genere. È molto importante. Ora, il mondo non comprende affatto l'amore. Quando il mondo dice ti amo, ciò che intende dire è mi amo e voglio te, che in realtà è un qualcosa di egoistico. È come quella storia raccontata da Ellen Redpath di una ragazza che era semplicemente disperata, telefonò al suo pastore e gli disse: pastore, cosa dovrei mai fare? E disse: c'è quest'uomo che mi ama così tanto e dice che se non lo sposo si sparerà. Ed il pastore le disse: non far nulla, lascia che si spari. Disse: una minaccia del genere non è amore, è puro egoismo. Ed aveva ragione. Quell'uomo non sta dicendo ti amo, sta dicendo mi amo ed io ho bisogno di te. Ma il mondo non comprende questo fatto qui. Noi però dobbiamo dimostrarlo. E so che non si tratta semplicemente di amare il mondo, si tratta semplicemente di lasciare che il mondo veda che ci amiamo gli uni gli altri anche quando non siamo d'accordo. Quello deve esserci. E le persone coinvolte nel movimento carismatico, nel movimento delle lingue e così via, molte di quelle persone sono nostri fratelli e sorelle in Cristo, e dopo tutto l'amore è la realtà eterna, seppur i doni passeranno, non è vero? Dobbiamo mantenere la giusta prospettiva, però dobbiamo anche parlare dell'argomento e dobbiamo fare quello che ci viene detto in Efesini 4, dobbiamo dire la verità con amore, quindi procederemo e faremo proprio quello. Però vorrei che non fosse necessario. Ora, il capitolo ha 4 parti, prima Corinzi 13 ha 4 parti, e abbiamo già discusso le prime 2, adesso ci troviamo nella terza, cominciando al versetto 8. La volta scorsa abbiamo discusso il versetto 8 e questa volta lo discuteremo di nuovo, e pensavamo che forse saremmo arrivati ai versetti 9 e 10, però quello sarà per la prossima volta. Il versetto 8 è carico di cose preziose. Stiamo parlando della permanenza dell'amore. Abbiamo discusso la preeminenza dell'amore, ed è lì che dice che se non avessi amore non sarei nulla. L'amore è preeminente in ogni cosa. Abbiamo discusso la perfezione dell'amore, è lì che nei versetti dal 4 al 7 descrive ogni virtù dell'amore, ed ora arriviamo alla permanenza dell'amore. Ora, cos'è che dice riguardo la permanenza dell'amore? Qui offre un confronto tra i doni spirituali e l'amore, perché i Corinzi avevano innalzato i doni ad una posizione di assoluta priorità, al punto da fare dei doni il centro di tutto. Avevano deciso che la vera questione della vita cristiana fosse quella di usare il proprio dono e di metterlo veramente in mostra, e naturalmente stavano cercando la preeminenza, facevano questo sfoggio della loro spiritualità, avevano contraffatto i veri doni, esprimevano i doni in modo carnale, provavano una sorta di gelosia terribile nei confronti delle persone che possedevano certi doni, e così ne fabbricavano uno falso per poter in certo senso competere. Quando la chiesa di Corinto si riuniva era il caos assoluto, e Paolo deve persino dire al capitolo 14: fareste meglio a fare ogni cosa con decoro e con ordine, invece di gridare e urlare tutti quanti facendo ciascuno la propria cosa nello stesso momento. E quindi avevano portato i doni completamente fuori prospettiva, fino persino ad escludere totalmente la realtà della cosa importante, che era l'amore. E quindi Paolo dice: avete dato un'importanza così grande ai doni, quindi permettetemi allora di farvi un piccolo confronto tra doni e l'amore. Ed il suo confronto è questo: che i doni sono solamente per un tempo presente, per un momento, e l'amore però è per sempre. Tanto vale concentrarsi su ciò che è eterno. E lo dice in tre modi: i doni sono temporanei, i doni sono parziali ed i doni sono elementari. Ed in quelle tre affermazioni in realtà sta dicendo: i doni sono solamente una parte di questa scena passeggera, però voi dovete fondare la vostra vita su rapporti che durano per sempre e il loro fondamento sarà l'amore. Ora torniamo al versetto 8. Nel resto del capitolo Paolo sta fondamentalmente dicendo una sola cosa: l'amore non viene mai meno. Questo è chiaramente il punto culminante, questo è il culmine di tutto ciò che ha detto, questa è assolutamente la vetta: l'amore non viene mai meno. E poi scende a spiegare cosa intende dire, quanto alle profezie saranno rese inoperanti e quanto alle lingue cesseranno da sé, quanto alla conoscenza essa sarà resa inoperante. Poi prosegue dicendo: perché tutte quelle cose sono parziali, tutte quelle cose sono elementari ed appartengono all'infanzia, però l'amore è eterno. E questo è l'intero messaggio del resto del capitolo. Ora, permettetemi di ricordarvi quello che abbiamo discusso la volta scorsa, affinché sia molto chiaro nella vostra mente, perché si tratta di un punto fondamentale. Le profezie verranno abolite, dice la versione King James, saranno rese inoperanti, dice il verbo greco, oppure saranno abolite, saranno portate al termine. La conoscenza, alla fine del versetto, sarà resa inoperante, sarà abolita, lo stesso verbo, il verbo katargeo, per voi che studiate il greco, il verbo significa semplicemente essere abolito o essere reso inoperante, è nella forma passiva, la profezia e la conoscenza saranno entrambe rese inoperanti. Ora notate, entrambe hanno lo stesso verbo, entrambe sono al passivo, ed in un verbo passivo il soggetto riceve che cosa? L'azione. Quindi qualcosa porrà fine alla profezia e alla conoscenza. Qualcosa porrà fine alla profezia e qualcosa porrà fine alla conoscenza. Saranno rese inoperanti da qualcos'altro che agirà su di esse. Questo è l'uso del passivo. Se voi diceste sono stato colpito, allora deve esserci qualcosa o qualcuno che vi ha colpito, giusto? E questo in sostanza è l'uso del passivo. Lo stesso vale qui: queste cose saranno rese inoperanti da qualcosa che agirà su di esse. Ed abbiamo scoperto che cos'è. Lo troviamo nei versetti 9 e 10. Poiché conosciamo in parte, quella è la conoscenza, e profetizziamo in parte, quella è la profezia, e entrambe compaiono lì. Però quando ciò che sarà perfetto verrà, allora ciò che è parziale sarà abolito, reso inoperante. Stesso verbo katargeo di nuovo. Quindi la profezia e la conoscenza saranno, per così dire, katargeo. E quando è che saranno katargeo? Quando verrà ciò che è perfetto. Ora, vi avevo detto che questa settimana avremmo discusso che cos'è questa cosa perfetta, però non lo faremo, lo faremo la settimana prossima. E mi dispiace, per ragioni di tempo vogliamo esaminare alcune altre cose prima di arrivare a quello, perché c'è così tanto in quegli spazi bianchi tra i versetti. Ora però notate che, tornando un po' indietro, nel versetto 8 la profezia e la conoscenza saranno rese inoperanti mediante una forma passiva, però quando arriviamo alle lingue troviamo un verbo completamente diverso. Il verbo è pauo, che significa cessare, si trova nella diatesi media, che in greco è essenzialmente riflettiva, per quanto quello accentua all'azione attiva, e le lingue dice cesseranno da sé. Il verbo viene usato 15 volte nella Settuaginta e viene tradotto in quel modo, significa essere portato ad un arresto completo, terminare, cessare, essere completato, finire da sé, il che significa che nulla pone fine alle lingue. La cosa perfetta non le ferma, la cosa perfetta pone fine solamente alla conoscenza e alla profezia. Guardate il versetto 9, la conoscenza e la profezia vengono menzionate nel versetto 9, però le lingue no. Perché? Perché esse cessano da sé prima che venga la cosa perfetta. Le lingue cesseranno. Ora, la volta scorsa abbiamo discusso se questo sia già avvenuto e vi abbiamo suggerito che la risposta è che le lingue sono effettivamente cessate, si sono fermate. E c'erano due ragioni e vi abbiamo dato ogni sorta di punti secondari, però fondamentalmente ci sono due ragioni per cui crediamo che le lingue siano cessate. Numero uno, lo scopo delle lingue è giunto al termine. Ricorderete che il dono delle lingue aveva fondamentalmente un triplice scopo, riassumendo la cosa. No? Prima di tutto era una fonte di rivelazione divina, Dio comunicava la rivelazione attraverso quel dono. Ora, quando la Bibbia fu completata c'era forse bisogno di ulteriore rivelazione? No, assolutamente no, quindi la natura rivelatrice di quel dono è cessata. In secondo luogo era un segno miracoloso che autenticava gli apostoli ed i profeti nell'epoca apostolica. Visto che non esisteva ancora una scrittura completa che confermasse ciò che stavano predicando, Dio accompagnava il loro ministero con segni, prodigi, doni e così via. Quindi era un dono segno di natura miracolosa che attestava la potenza divina, la potenza soprannaturale degli apostoli e dei profeti. Ora, non ci sono più apostoli, non ci sono più profeti che autentichino il Vangelo. Il messaggio dell'uomo viene valutato in base alla sua conformità con ciò che è stato scritto e trasmesso ai santi. Non stiamo cercando di confermare gli apostoli mediante segni miracolosi, quindi quel dono è cessato nella sua funzione di segno. Il terzo uso era quello di essere un segno giudiziario per Israele incredulo, in adempimento di Isaia 28:11, era un segno di giudizio per Israele incredulo che annunciava il giudizio imminente. Quel giudizio venne nel 70 d.C., la nazione fu distrutta e quella profezia quindi si adempì. Pertanto oggi non vi è alcuna ragione per cui le lingue debbano servire da segno all'Israele incredulo. Quindi non ha più alcuna funzione come fonte di rivelazione, non ha alcuna funzione come segno miracoloso che confermi gli apostoli e i profeti e non hanno alcuna funzione come segno per Israele riguardo al loro giudizio. Pertanto la loro ragione d'essere non esiste più e quindi diciamo che cessarono perché il loro scopo è venuto meno. In secondo luogo, la ragione per cui crediamo nella cessazione delle lingue è il fatto che la storia dice di fatto che sono cessate. E lo stesso dice Prima Corinzi 13:8, dice che le lingue cesseranno da sé. Guardiamo la storia e vediamo che di fatto cessarono. In effetti, dalla nascita della Chiesa fino all'anno 500, cioè dopo la conclusione dell'epoca apostolica, non esiste alcuna testimonianza che la Chiesa abbia mai parlato in lingue o che qualcun altro nella Chiesa lo abbia fatto. Fatta eccezione per due persone, Montano ed il suo discepolo e seguace Tertulliano, dei quali abbiamo già parlato. E Montano era nel secondo secolo, Montano credeva di essere lo Spirito Santo, era un eretico. Aveva con sé alcune donne che parlavano di estasi e profetizzavano e credeva che il regno di Dio stesso stesse per venire in Frigia, che sarebbe stato stabilito nel suo villaggio. Era un eretico ed anche il suo seguace Tertulliano fu bollato come eretico. Furono sostanzialmente ignorati dalla Chiesa stessa. Nella corrente principale della Chiesa non troviamo alcun fenomeno del genere. Vi ho detto molte citazioni dei padri della Chiesa che affermavano di non aver alcuna conoscenza che una cosa simile in realtà esistesse nella Chiesa. E quindi poi abbiamo visto che per tutto il resto della storia della Chiesa, fino al XX secolo, non esiste alcuna testimonianza delle lingue, fatta eccezione per episodi isolati tra gruppi eretici. Non fecero mai parte della corrente principale della Chiesa, non fecero mai parte neppure della dottrina della Riforma, non appartennero mai alla Chiesa e non cominciarono a manifestarsi in modo diffuso nel cristianesimo fino al 1901. Quindi la cosa interessante è che abbiamo 1800 anni durante i quali le lingue erano e sono cessate. Potresti dire, però aspetta un attimo, esistevano in quei gruppi? Sì, però quelli erano tutti gruppi eretici? La questione è semplicemente questa, molto probabilmente quei gruppi non erano nemmeno cristiani. Ma nel cristianesimo storico, entro i confini della Chiesa di Gesù Cristo, quel fenomeno non è esistito fino al 1901, quando comparvero per la prima volta nel Kansas e poi si diffusero fino alla California, dove sappiamo dove ci troviamo. Ora, la cosa interessante è che i nostri fratelli e le nostre sorelle carismatici devono affrontare questo fatto qui in uno o dei due modi. Numero uno, devono dire, lo dicono veramente, noi rivendichiamo Montano e noi rivendichiamo Madre Ann Lee e rivendichiamo alcune di queste strane persone che parlarono in lingua ad intervalli di 300-400 anni nel corso della storia della Chiesa. Però facendo quello, vedete, si collocano all'interno di una tradizione eretica. Stanno dicendo il nostro movimento ha fatto parte dell'eresia della Chiesa per molti anni e non sono certo che sia veramente quello che vogliono dire. E c'è soltanto un'altra alternativa per i carismatici e questa è la posizione che credo assume la maggior parte di loro, almeno quelli che riflettono seriamente sulla questione. Loro dicono che è vero che è cessato, ma adesso sta ricominciando e sono disposti a dire che sta ricominciando perché Noi siamo adesso negli ultimi giorni e Dio ci sta dando l'effusione del suo spirito promessa per gli ultimi giorni. Questa è la posizione più ragionevole che sono pronti a presentare, che presentano. E lasciate che vi dica una cosa interessante riguardo a questa posizione. Questa è la posizione che sosteneva Montano, perché gli chiesero dove è stato questo dono, se è comparso improvvisamente con te, dove è stato in questi ultimi 150 anni. E lui disse, è stato restaurato perché questi sono gli ultimi giorni ed il regno di Dio sta per venire immediatamente e verrà in Frigia. E la sede centrale sarà nel mio villaggio. Vedete, disse la stessa cosa. Quindi ora noi stiamo chiedendo loro dove è stato nel corso di questi ultimi 1800 anni, e loro dicono, boh, è stato restaurato, e dicono, boh, quale passo della scrittura usate? Ed invariabilmente, e voglio che apriate questo passo insieme a me, perché loro invariabilmente vanno a Gioele capitolo 2, ed in Gioele capitolo 2 troviamo il passo che usano della scrittura per usare, per difendere il fatto che le lingue saranno restaurate negli ultimi giorni. E voglio che guardiate attentamente, che seguiate Gioele 2, perché voglio aiutarvi a comprendere quello che Gioele sta dicendo. Ed il versetto che usano è anche riportato in Atti 2:17 e lo esamineremo tra pochi minuti. Ora, considerate Gioele 2:28, questo è il passo ed è citato da Pietro a Pentecoste, ed è per questo che loro stabiliscono questo collegamento. Ed avverrà dopo questo che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi sogneranno sogni, i vostri giovani vedranno visioni, ed anche sui servi e sulle serve in quei giorni spanderò il mio spirito. Ora notate, dicono che negli ultimi giorni Dio spanderà il suo spirito sopra ogni carne, figli e figlie profetizzeranno, ci saranno sogni e visioni e così via, ed egli spanderà il suo spirito. Ora loro dicono, noi stiamo adesso sperimentando l'effusione dello Spirito Santo promessa per gli ultimi giorni. Ora ci sono diversi problemi con questa interpretazione, voglio mostrarvi quali sono, però torniamo indietro al versetto 20. Ora, se considerate questo passo in chiave profetica, e credo sia necessario farlo, perché il versetto 31 colloca tutto questo prima del grande e terribile giorno del Signore, cioè della seconda venuta, e lì parla di segni nei cieli, e risulta chiaro che si tratta proprio del fatto che stia parlando del grande e terribile giorno del Signore, quindi stiamo parlando delle profezie degli ultimi giorni. Ora però notate il versetto 20. Allontanerò da voi l'esercito del nord e lo caccerò in una terra arida e desolata. Ora, quando è che Israele si trova ad affrontare un esercito proveniente dal nord? In quale periodo? Durante la tribolazione. Nel corso della grande tribolazione Israele si troverà sotto l'assedio di un grande esercito del nord, di una grande potenza settentrionale. Possiamo leggere di questo nel libro di Daniele. Loro saranno assediati da questo grande esercito del nord, però l'esercito sarà sconfitto. E quando è che verrà sconfitto quel grande esercito? In quale grande vittoria? O quando Cristo verrà nella grande vittoria di Armageddon, giusto? Che cos'è che avverrà immediatamente dopo Armageddon? O per quanto ne sappiamo, sarà stabilito il regno. Cristo ritornerà ad Armageddon, otterrà la vittoria, giudicherà le nazioni e stabilirà il suo regno. Ora, questa stessa sequenza si trova proprio qui. L'esercito del nord verrà sconfitto al versetto 20 e subito dopo arriviamo al versetto 21 e facciamo un passo dentro il regno. Però ora osservate, ok? Non temere, o terra. Voglio dire, lo so che sei stata sottoposta ad un assedio terribile, alla guerra, allo spargimento di sangue. Infatti sappiamo che durante la tribolazione il sangue arriverà fino all'altezza delle briglie dei cavalli per una distanza di circa 320 chilometri, giusto? Lo dice nell'Apocalisse? Quindi la terra è stata nuovamente devastata. Dice, non temere, o terra, nel regno, rallegrati e gioisci, perché il Signore farà cose grandi. Non temete, o animali dei campi, perché i pascoli del deserto rinverdiscono. Forse per un po' di tempo non avrete nulla da mangiare, ma qualcosa accadrà in modo straordinario. I pascoli nel deserto rinverdiranno, gli alberi porteranno il loro frutto ed il fico e la vite daranno tutta la loro forza. Ciò che accadrà nel regno è che ci sarà una proliferazione di raccolti, di vegetazione, ogni cosa esploderà di vita. Leggete Isaia, dove ci viene detto che il deserto fiorirà come una rosa, le cose germoglieranno, che vi saranno ruscelli nel deserto e tutta quella realtà meravigliosa nel regno, ed egli ristabilirà la terra. Versetto 23. E voi, figli di Sion, rallegratevi e gioite nel Signore vostro Dio, perché egli vi ha dato la prima pioggia nella giusta misura e farà scendere per voi la pioggia, la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Ora ascoltatemi. Questo è straordinario. Sapete, le persone danno una grandissima importanza alla prima pioggia e all'ultima pioggia. Sapete cosa significa la prima pioggia? La prima pioggia è quando piove in autunno, e l'ultima pioggia è quando piove in primavera. Quindi in Israele abbiamo la prima pioggia in autunno e l'ultima in primavera, e quelle sono le cose che garantiscono i raccolti. Però qui sta dicendo che quando entrerete nel regno riceverete la prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Quando il regno avrà inizio riceverete così tanta pioggia che ogni cosa crescerà in modo incredibile, e ciò che normalmente dobbiamo aspettare per tutta la stagione della pioggia, Dio lo riverserà tutto insieme, farà crescere ogni cosa, e le aie saranno piene di grano e di tini traboccheranno di vino ed olio, e vi restituirò gli anni che hanno divorato la locusta, il bruco, la cavalletta e l'insetto divoratore. Il mio grande esercito che avevo mandato contro voi, non vi saranno più quelle calamità, e tutti i raccolti che allora erano perduti si moltiplicheranno nella restaurazione, e mangerete in abbondanza, sarete saziati e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato meravigliosamente per voi, ed il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Mai più vergogna, perché? Questo deve necessariamente riferirsi al regno, no? Loderanno il Signore, loderanno Dio, Sapete chi è che stanno lodando in Israele attualmente, no? Stanno lodando il Dio della forza, capite? È davanti a quello che si stanno inchinando attualmente, oggi. Il risveglio non è ancora avvenuto. Dal versetto 27, voi conoscerete che io sono in mezzo a Israele. Quando è che sarà il Signore in mezzo a Israele? Quando Cristo siederà sul trono nella città di Davide, giusto? E regnerà. E conoscerete che io sono il Signore vostro Dio e non ve n'è alcun altro. Ed il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Vedete, questo è il grande regno. Il popolo sarà nella propria terra, i raccolti cominceranno a crescere, scorreranno ruscelli nel deserto, il deserto fiorirà come una rosa e nel primo mese cadrà così tanta pioggia quanta ne cadrà normalmente in un anno intero e tutto inizierà a crescere. Ed ogni cosa crescerà e non ci sarà più alcuna piaga, non ci saranno più pestilenze, tutti loderanno Dio e tutti loderanno il Signore. E questo non è mai accaduto nella storia di Israele, queste sono realtà proprie del regno. Ora osservate, versetto 28 segue in modo così chiaro, ed avverrà, qual è la parola successiva? Avverrà dopo che cosa? Dopo che il regno sarà già cominciato, allora io spanderò il mio spirito. Ora ascoltatemi, miei cari, quella profezia non può adempiersi se non dopo che il regno sarà stato stabilito. Quella è una profezia relativa al regno. Allora spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi sogneranno sogni, i vostri giovani vedranno visioni, ed anche sui servi e sulle serve in quei giorni spanderò il mio spirito. E affinché sappiate di quale giorno si tratti, prosegue spiegando com'è che quel giorno avverrà. Dice, vi saranno prodigi nei cieli, sangue, fuoco e colonne di fuoco, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, ma che venga il grande e terribile giorno del Signore. In altre parole dice che tutto questo seguirà quel grande giudizio e poi il regno sarà stabilito. Vedete, questo è quello che sta dicendo e dovete solamente guardare al testo, no? Un semplice studente della Bibbia leggendo la sua Bibbia in italiano, in inglese, potrebbe comprenderlo. L'ho compreso io? E non sono uno studioso, non conosco molto dell'ebraico, ma ho semplicemente letto il testo, ho controllato alcune parole ebraiche, tutto quello che volevo sapere era dopo significa veramente dopo e... Sì, dopo significa dopo. È dopo che il regno sarà cominciato, dopo il giorno del Signore con tutti i segni e tutti i prodigi. Oh, quello però non è ancora accaduto. Dopo che l'esercito del nord sarà già sceso e sarà stato sconfitto, dopo che il regno sarà stato stabilito, dopo il giorno del Signore, allora spanderò il mio spirito. Ascoltatemi, la stessa cosa si trova in Ezechiele 36, dove dice che nel regno radunerò Israele da tutto il mondo e vi ricondurrò nella vostra terra, ed allora spargerò su di voi acqua pura, ed allora sarete purificati, ed allora toglierò da voi il vostro cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, ed allora metterò il mio spirito dentro di voi. Dopo che sarete nella terra, dopo che sarete stati nuovamente radunati nel regno, leggetevelo, Ezechiele 36. Vedete, cari, non potete prendere quel versetto e strapparlo dal suo contesto e fargli dire qualunque cosa sia adatti a ciò che volete. Ora, per quanto mi riguarda, il caso è chiuso. Non esiste semplicemente alcun fondamento per credere che Gioele abbia qualcosa a che fare con la situazione attuale. E poi alcuni dicono persino che la prima pioggia fu la Pentecoste e l'ultima pioggia è quella di oggi. Ora, e quando Dio diede la prima pioggia, ora sta dando l'ultima pioggia. Miei cari, prima di tutto, quella è semplicemente H2O, non sono lingue. Quella è semplicemente, sta parlando di acqua, di semplice e comune acqua. Ora, alcuni dicono, oh, lì però c'è una metafora, ammesso che vi sia alcuna metafora, sarebbe proprio che la prima pioggia rappresentava il regno davidico e l'ultima pioggia rappresenta il regno del Messia. Quella sarebbe l'unica immagine che potrebbe voler comunicare quando dice abbiamo ricevuto la prima pioggia nella giusta misura. In altre parole, il regno di Davide era bello ma aveva i suoi problemi, però nell'ultima pioggia invece riceverete tutte le cose buone. Quindi se volete vedere una metafora lì, potrebbe essere il confronto tra il regno di Davide e quello del Messia, ma certamente non ha nulla a che fare con la Pentecoste e con il 1901. Vedete, quindi... è abbastanza chiaro che tutto questo deve ancora avvenire nel futuro. Ora, quindi non possiamo dire che l'attuale movimento carismatico adempia Gioele 2:28. E quando non potete affermare quello, non avete alcun altro passo della scrittura che sostenga il movimento attuale, nessuno. Non esiste alcun passo della scrittura che confermi il fatto che Dio avrebbe fatto adesso quello che fece nell'epoca apostolica in riferimento al dono delle lingue. Non c'è nessuno, neanche uno. E queste persone che vogliono sostenere che questa sia l'epoca dell'effusione dello Spirito si sbagliano. Questa non è l'epoca dell'effusione dello Spirito. Tutto ciò che l'intera Bibbia dice riguardo a quell'epoca si riferisce ad Israele. Non vedete? Non lo vedono? E lo Spirito di Dio non è ancora stato sparso su Israele? Oggi c'è solamente un residuo, non è vero? Solamente un residuo. Dobbiamo aspettare che la tribolazione sia terminata, che la seconda venuta sia avvenuta, che Gesù stabilirà il suo regno e regni a Gerusalemme. Ed allora il suo spirito sarà sparso sopra ogni carne. E sapete cos'è che mi interessa a me? È che persino allora non dice che qualcuno parlerà in lingue, vero? Ed è molto chiaro riguardo a quello che invece dice, no? Profezie, sogni, visioni, lingue? No. Perché? Perché quando le lingue cessarono, cessarono. Non dice che cesseranno fino a un certo momento, nota piedi pagina, torneranno di nuovo. No, non lo dice e non le vediamo ricomparire in nessun altro passo. Ora, andiamo ad Atti 2 perché tutti chiederanno questo e dicono, va, se ciò che dici riguardo al testo di Gioele è vero, John, allora perché Pietro lo cita nel giorno di Pentecoste? Ed è qui che credo che i nostri cari amici si confondano e forse hanno semplicemente bisogno di essere istruiti. Sapete, voglio conceder loro il beneficio del dubbio e presumere che semplicemente non siano stati istruiti correttamente su questo punto. Ma in Atti 2 Pietro si alza dopo che è avvenuta la Pentecoste, dopo il parlare in lingue, e dice... Questo è ciò che fu detto per mezzo del profeta Gioele ed avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, sopra i vostri figli e sopra le vostre figlie e loro profetizzeranno. Ebbene, vedete, loro dicono, oh, è proprio lì, no? Pietro disse che ciò che è venuto a Pentecoste è l'effusione dello spirito. Ora però dovete tornare un po' indietro per comprendere qualcosa qui. Nel giorno di Pentecoste, versetto 19, ciò che è descritto lì, ci furono forse prodigi nei cieli? Segni sulla terra, vi furono sangue, fuoco e vapore di fumo, e il sole si mutò in tenebre, la luna in sangue, e forse è venuto il grande e terribile giorno del Signore? Certamente no, è ancora futuro, è futuro. Quindi ascoltate, qui sta parlando della venuta del regno, dell'instaurazione del regno, sta citando Gioele. E potete dire, ma cosa ha a che fare tutto questo con il giorno di Pentecoste? Semplicemente questo, ascoltate. Pietro dice loro che ciò che accadde a Pentecoste fu un'anticipazione preliminare del tipo di potenza che lo Spirito sprigionerà sopra ogni carne nel regno. Fu una cosa piccolissima, circoscritta in una piccolissima città chiamata Gerusalemme, in un piccolo paese chiamato Israele, per un gruppetto di appena 120 persone, e doveva essere per loro e per le persone che li circondavano un segno di ciò che un giorno lo Spirito di Dio avrebbe fatto in tutto il mondo. Vedete, fu un'anticipazione del regno ed è esattamente quello che viene espresso in Ebrei 6:5, quando l'autore di Ebrei dice a quelle persone, alle persone che erano lì, avete gustato le potenze dell'età futura, dell'età a venire, avete ricevuto un piccolo assaggio del tipo di potenza che sarà sprigionata nel regno quando Cristo verrà nel grande e terribile giorno del Signore, comprendete? Fu solamente un'anticipazione, solamente un assaggio. Uno dei grandi studiosi biblici del XIX secolo fu George N.H. Peters ed egli lo espresse in questo modo, e cito, il battesimo di Pentecoste è una garanzia dell'adempimento futuro e dimostra ciò che lo Spirito Santo compirà ancora nell'età a venire. Fine citazione, aveva ragione. Un teologo contemporaneo, Helmut Thielke, un brillantissimo teologo tedesco, sostiene la stessa posizione ed ha offerto un'affermazione bellissima. Disse, i miracoli del primo secolo, realtà come le lingue, questo lo amo, sono i lampi all'orizzonte del regno di Dio. E ha ragione. Sono i lampi all'orizzonte del regno di Dio. Sta dicendo, quei miracoli sono i lampi che attirano la nostra attenzione sul fatto che al di là di quell'orizzonte c'è un regno che sta per venire. Ed è esattamente quello che accade a Pentecoste. Però, miei cari, quello non fu l'adempimento della profezia di Gioele che deve ancora adempiersi nel regno? Allora voi potreste dire, perché stai dedicando così tanto tempo su questo? Perché questo è l'unico passo al quale si aggrappano per sostenere che l'effusione dello Spirito deve avvenire. E vogliono identificarla con il tempo presente, però non può essere identificata con il tempo presente. Non esiste dunque alcuna prova scritturale che sostenga la continuazione delle lingue. Prima di tutto, non vi è alcuna ragione perché continuino, vi ho mostrato quali fossero i loro scopi e quegli scopi sono terminati, la storia dimostra che sono cessate. In terzo luogo, non vi è nulla nella Bibbia che sostenga che ritorneranno durante l'epoca della Chiesa. Il versetto dice che cesseranno, quella forma viene usata 15 volte nella Septuaginta e quando viene usata significa che cesseranno, che non vi è alcuna ragione di credere che ricominceranno. Non possiamo prendere Gioele 2:28 e dire che le lingue ricompariranno di nuovo perché questa è l'effusione dello Spirito, per due ragioni almeno. Prima ragione, perché Gioele non disse mai che quando sarebbe venuta l'effusione delle lingue sarebbero tornate, e seconda ragione perché questa non è l'effusione ed il punto intero dell'argomentazione è che le lingue cesseranno, e questo è quello che Paolo sta dicendo, e potete rigirare la questione in ogni modo possibile percorrendo tutta la Bibbia, ma non troverete mai che rincominciano. Le persone dicono, o che dirci di Luca 11, dove c'è scritto che egli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono, e che se chiediamo del pane non ci darà una pietra. Noi chiediamo lo Spirito, chiediamo le lingue e la riceviamo. Sì, però se state chiedendo qualcosa che Dio non sta dando in un determinato periodo, allora potreste ricevere qualcosa che non viene da Lui. Il che è molto chiaro, no? Le persone dicono, boh, io l'ho chiesto al Signore però, sì, però il Signore non lo sta dando? E se non lo sta dando? E se Satana sa che lo desiderate abbastanza intensamente, che chiedete senza alcun discernimento, potrebbe darvi un sostituto di origine satanica. E sapete a che cos'è che dovete fare attenzione, miei cari? Questa è una cosa così pericolosa. Non permettete che l'esperienza cambi ciò che insegna la Scrittura. Non lasciate che qualcuno venga e vi dica, oh, non mi importa Gioele 2:28, Atti 2, non mi importa di 1 Corinzi 13, tutto ciò che so è che è successo a me. Sapete, è questo quello che dicono, poveretti? È successo a me, eh? Non puoi negare la mia esperienza? Well, sì, però perché ci serve questa allora, la Scrittura? Confrontate la vostra esperienza con questa. Le persone hanno un sacco di esperienze. Insomma, ci sono persone che praticano l'AT, l'analisi transazionale, o la MT, la meditazione trascendentale, e ci sono un sacco di persone che seguono correnti in questo mondo, religioni da ogni parte nel globo, e vivono esperienze. Gli ubriachi fanno delle esperienze piuttosto interessanti e poi dormono e gli passano. Non erano mai reali, no? Stanno combattendo contro il delirium tremens o qualunque altra cosa. Sapete, però quando si tratta di giudicare la realtà, sapete qual è il giudice peggiore? L'esperienza umana. Voi potresti dire, va bene John, ok, se dobbiamo tenerci alla parola, allora dobbiamo dire che il dono è cessato. Va bene, sì, d'accordo. Quindi, se ciò che accade oggi non è scritturale, che cos'è? Che cosa sta succedendo? Visto che tutte queste persone stanno di fatto parlando in lingue, permettetemi di darvi alcune possibili risposte. Okay? Numero uno, è molto probabile che una parte di tutto quello sia satanica e demoniaca. Satanica e demoniaca. Ora, permettetemi di illustrare cosa intendo dire con questo. Ogni falsa religione del mondo ha avuto origine dallo stesso individuo. Chi? Satana. L'Antico Testamento dice tutti gli dèi delle nazioni sono demoni. Ricordate? Dietro ogni falso sistema c'è un demone. Satana opera nelle false religioni, quindi potete credere che ovunque le lingue si manifestino nelle false religioni, si tratta come loro fonte fondamentale Satana o demoni. Per esempio, i mormoni affermano di essere in grado di parlare in lingue. L'Enciclopedia Britannica, e potete verificarlo, cita molti esempi di persone pagane che parlavano in lingue durante i loro riti di adorazione. Dello dice nel suo libro, che è un libro molto utile, Joseph Dello scrisse questo argomento, dice D.C. Graham racconta di una ragazzina nella provincia cinese del Sichuan che era posseduta da demoni e cominciò a pronunciare parole incoerenti. Edward Langston affermò che nell'Africa orientale molte persone possedute da demoni parlano correntemente in swahili o inglese, sebbene in circostanze normali non comprendano nessuna delle due lingue. Juno riferisce che tra il popolo Tonga, nell'Africa, quando un demone viene esorcizzato, la persona canta un canto di guarigione che compone personalmente. Di solito i canti sono in lingua Zulu, anche se la persona non conosce quella lingua, si afferma che sarà in grado quindi di usarla, e cito, per una sorta di miracolo delle lingue. Già ai tempi di Virgilio, che visse dal 70 al 19 avanti Cristo, troviamo riferimenti al parlare in lingue dalle sacerdotesse sibilline sull'isola di Delo. Questo fenomeno viene descritto nell'Eneide di Virgilio. Oggi il linguaggio estatico si trova tra i musulmani e gli eschimesi della Groenlandia. Si riferisce che alcuni alchimisti non cristiani del Medioevo parlassero in lingue. Questo faceva sì che fossero comunemente temuti come uomini esperti nella stregoneria. È stato osservato che il culto Bwiti tra il popolo Feng della Repubblica del Gabon, e ancora non so dove si trovi, pratica il parlare in lingue. È stato osservato. Il laboratorio di parapsicologia della facoltà di medicina dell'Università della Virginia riferisce episodi di parlare in lingue di natura occulta. Un'attrice turca afferma di aver imparato la lingua del Giocasta da un uomo nero che vede nei suoi sogni. Joseph Smith, il fondatore della setta non cristiana del mormonismo, insegnava ai suoi seguaci a parlare in lingue nel seguente modo. Questa citazione da parte di Joseph Smith, e cito: alzatevi in piedi, parlate o emettete un qualche suono, continuate a produrre suoni di qualche genere ed il Signore ne farà una lingua o un linguaggio. Fine della citazione. Sembra che sia stato citato direttamente dal manuale dei carismatici. Esattamente lo stesso metodo. Ora qui abbiamo ogni genere di possibilità che Satana ed i demoni introducano questo fenomeno. Quindi dire semplicemente che esiste e che questo ne dimostra la validità è sciocco, ed è altrettanto sciocco quanto dire che se esiste un'altra religione allora deve provenire da Dio. Oh, vi sono molte religioni che non provengono da Dio, vero? Ed i Corinzi avevano fatto la stessa cosa, l'avevano contraffatto, usavano estasi pagana e la chiamavano dono delle lingue. Una seconda spiegazione del movimento delle lingue è che si tratta semplicemente di un comportamento appreso. È un comportamento appreso, in certo senso è una sorta di finzione, non si tratta realmente di un'esperienza soprannaturale, non è un miracolo, si impara semplicemente a farlo, e personalmente io credo che questa sia di gran lunga la spiegazione più comune. Le persone che parlano in lingue fondamentalmente, nella maggior parte dei casi, imparano semplicemente a farlo, e la ragione per cui lo dico, vi sono molte ragioni, però una è che viaggiando in tutto il paese ed ascoltando molte persone parlare in lingue ho notato una sorprendente somiglianza nei termini che usano. Parlano tutti più o meno nello stesso modo, usano più o meno le stesse cose, e l'ho sentito così tante volte che potrei persino ripeterle io stesso. Non lo farò, però potrei. John Kildall, nel suo libro intitolato La psicologia del parlare in lingue, pubblicato da Harper & Row, dice che le lingue sono certamente un comportamento appreso, e per inciso egli fu incaricato dalla Chiesa Luterana Americana e dall'Istituto della Salute Mentale di condurre insieme a Paul Kolban uno studio molto approfondito e lungo, e la loro conclusione fu che nella stragrande maggioranza dei casi questo movimento consisteva semplicemente in un comportamento appreso. Le persone lo facevano perché gli fu detto loro che quello era la cosa giusta da fare, lo volevano farlo abbastanza intensamente che lo impararono. E domenica scorsa un uomo alla nostra chiesa è venuto da me e mi ha detto: oh, questa è stata la mia situazione, ho imparato a farlo e ti mostro quello che ho imparato. E cominciò immediatamente a farlo e disse: vedi, posso farlo ogni volta che voglio. E le cose che disse, stranamente non ricordo se glielo dissi in quel momento, però erano esattamente gli stessi termini che avevo già sentito da altre persone, le quali affermavano si trattasse di una lingua celeste, di un linguaggio privato personale. Le lingue vengono anche indotte deliberatamente. Ricordo che una sera mi trovavo ad una riunione dei figli di Dio, Children of God, ero andato lì per vedere, credo che eravamo lì, stessimo cercando di far uscire da lì un uomo, qualcosa del genere, che era stato attirato a questo gruppo, e stavamo lì seduti nell'atrio e c'era un uomo che a quanto pare era venuto a Cristo, e quest'altro individuo che stava cercando di farlo parlare in lingue. Ed era, lo stava inducendo a farlo nel modo più faticoso possibile, quel povero uomo che non sapeva veramente cosa fare, non riusciva a capire quale fosse il passo successivo, e questo gli stava dando tutte queste procedure per farlo entrare in questa esperienza. E sapete che cos'è che succede, no? Che quando si tratta di un comportamento appreso e quando viene indotto con così tanta forza mediante la pressione esercitata da qualcun altro, può facilmente prodursi una profonda disillusione, perché una volta vissuta l'esperienza ed entrata nel movimento, le persone si rendono conto che si tratta semplicemente di un comportamento appreso, che non è nulla di soprannaturale, non è realmente efficace, che hanno gli stessi problemi nella loro vita, gli stessi blocchi, la stessa situazione, sia che lo facciano o no, e quindi diventa questa grande delusione. E spesso affermano Kildall e Kolban che quanto più sincera è la persona quando entra in movimento, tanto più disillusa sarà quando ne uscirà. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a questo. Infatti ricordo di aver sentito una persona offrire questa testimonianza, credo che fosse in uno di quei programmi televisivi nei quali fanno cose del genere continuamente, e dicevano: oh, questa persona sta avendo problemi spirituali. E l'altra disse: oh, hai esercitato oggi il giorno della lingua? Hai parlato in lingue personali ogni giorno? No, quello è il problema. Oh, devi farlo ogni giorno, devi provarci, devi farlo ogni volta, e non importa come cominci, però devi semplicemente cominciare tu. Però una volta che inizi, lo Spirito Santo lo porterà avanti. Ma è incredibile! Se lo Spirito Santo desiderava così tanto che cominciasse, perché non l'ha fatto cominciare lui stesso? Sono certo che ne sarebbe perfettamente capace. Vedete, non ha senso. Però capite quanto sia intimidatorio dire a qualcuno: oh, i tuoi problemi spirituali dipendono dal fatto che hai smesso di farlo? Ora, non so se lo dicano tutti, ma vi è almeno successo in quel caso lì, quando qualcuno l'ha detto. Però la pressione dei pari è molto forte, c'è il desiderio di appartenere, di far parte della cosa. Gli altri studi che sono stati fatti, che sono ovviamente molti, sono troppi da citare, hanno scoperto anche altre cose, e cioè che vi è sempre un attaccamento ad un leader o a un gruppo, c'è un forte senso di identificazione con il gruppo o con un leader specifico, e quando le persone perdono fiducia nel gruppo o nel leader, smettono di parlare in lingue. Questo è quello di cui parlano Kildall e Kolban nel loro libro. Quindi Potrebbe essere qualcosa di satanico, demoniaco, oppure potrebbe semplicemente essere un comportamento appreso, ma in terzo luogo potrebbe essere un fenomeno psicologico e penso che alcuni dei casi più strani possano essere effettivamente di natura psicologica, casi in cui le persone semplicemente perdono il controllo. Sapete, avete mai visto le ragazzine delle scuole medie ad un concerto rock o qualcosa del genere? Le vedete lì al telegiornale, wow, wow, sapete, ed urlano e gridano come se fosse una sorta di personaggio lì sul palco e quello che accade è che si sommano il calore, l'emozione e il furore, il rumore assordante e letteralmente rinunciano al controllo volontario delle loro corde vocali, al controllo volontario dei loro muscoli e fino persino a cadere a terra, cominciano ad agitarsi e a contorcersi. E non occorre essere un medico, neppure un profano che abbia letto qualcosa di medicina per comprenderlo. Il cervello può far fare qualsiasi cosa al corpo se si tratta del controllo della parola o di un qualunque altra cosa. E quindi, da un punto di vista psicologico, le lingue possono essere spiegate come un automatismo motorio che clinicamente potrebbe essere descritto come un radicale distacco interiore dall'ambiente coscientemente percepito. È una dissociazione di quasi tutti i muscoli volontari dal controllo cosciente. Semplicemente, in un certo senso, perdiamo il contatto con la realtà. Alcuni la chiamano un'estasi. E l'estasi viene descritta come uno stato piacevole di intensa emozione collegato ad uno stato alterato di coscienza. L'emozione, il fervore, l'intensità ci turbinano intorno e ben presto, sapete, tutti noi abbiamo vissuto momenti nei quali ci sentivamo un po' distaccati, un po' storditi e forse anche sul punto di svenire. Bene, quel genere di emozione martellante e incalzante produce proprio quello, no? Ed è interessante anche il fatto che gran parte della musica ritmica, spesso associata alle lingue, va proprio nella stessa direzione, tendendo ad allontanarci dal senso di controllo. E poi c'è anche l'ambito dell'ipnosi, che si tratta di ipnosi di gruppo o di ipnosi individuale o di autoipnosi. John Kildall e Colben affermano che, e questa è una citazione, l'ipnotizzabilità costituisce la condizione indispensabile dell'esperienza della glossolalia. La conclusione alla quale giunsero è che tutte le persone che loro hanno studiato, che cominciavano a parlare in lingue, erano persone che erano ipnotizzabili e non tutti lo sono, ovviamente. Forse è per questo che io non l'ho mai fatto, perché non sono ipnotizzabile. Non so perché, semplicemente non lo sono. Alcune persone hanno cercato di ipnotizzarmi, ma per una qualche ragione non funziona. Non so perché, però non funziona. Forse sono troppo orientato ai fatti, forse son troppo autonomo nel mio modo di pensare, non cedo facilmente il controllo a nessuno, non so cosa sia, ma in un certo senso Kildall dice le persone che sono sottomesse, suggestionabili e dipendenti da un leader sono quelle che cominciano a parlare in lingue. E posso comprenderlo perché desiderano veramente appartenere al gruppo, sentono il potere della suggestione, si sottomettono a tutto ciò che viene detto, cadono sotto l'influenza di questa cosa qui, l'emozione diventa abbastanza intensa, la pressione diventa abbastanza forte e ben presto accade. Vi sono moltissime altre spiegazioni psicologiche. Ora, non posso stabilire caso per caso, la signora Taldetali ha fatto questo, che cos'è? È un fenomeno psicologico? È automatismo? Cos'è? Non lo so, è un caso per caso, vi sto semplicemente dicendo che ci sono spiegazioni, giusto? Ci sono spiegazioni. Ci sono moltissime spiegazioni psicologiche, oltre all'idea che si tratti dello Spirito Santo. Il dono è cessato. E lo sappiamo perché l'abbiamo studiato nella Bibbia. Ora, ciò che abbiamo oggi potrebbe essere spiegato in molti modi. Ascoltate qui. Il dottor E. Mansell Pattinson, che è un membro dell'Associazione Cristiana per gli Studi Psicologici, egli stesso credente, e attualmente è il docente presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Washington, ha affermato questo recentemente. Disse: il risultato della nostra analisi consiste nella dimostrazione dei meccanismi del tutto naturali che producono la glossolalia. Come fenomeno psicologico, la glossolalia è facile da produrre e facilmente comprensibile. Posso aggiungere le mie osservazioni personali tratte dall'esperienza clinica con pazienti neurologici e psichiatrici. Ora, ascoltate, questo è estremamente interessante. In alcuni tipi di disturbi cerebrali provocati da ictus, tumori al cervello e così via, il paziente rimane con delle alterazioni nei suoi schemi automatici dei circuiti fisici del linguaggio. Se studiassimo questi pazienti, potremmo osservare la stessa disgregazione del linguaggio che si verifica nella glossolalia. Una disgregazione simile del linguaggio si verifica nei modelli di pensiero e di linguaggio schizofrenici, che strutturalmente parlando sono identici alla glossolalia. Questi dati possono essere interpretati come una dimostrazione del fatto che si produrranno gli stessi modelli stereotipati del linguaggio ogni volta che il controllo cosciente e volontario della parola viene ostacolato, che sia tramite una lesione cerebrale, tramite la psicosi o mediante la rinuncia passiva al controllo volontario. Quell'ultima frase è essenzialmente quello che dicono le persone quando vogliono che parlano in lingue. Lasciatevi andare, no? Rinunciate al controllo della vostra voce. Semplicemente pronunciate le parole, lasciatele fluire. Non pensate a quello che state dicendo e potete parlare in quel modo a causa di danni cerebrali, psicosi, schizofrenia, oppure rinunciando volontariamente al vostro controllo. È sorprendente. Questo conferma la nostra precedente valutazione, secondo la quale la glossolalia è un modello stereotipato di comportamento vocale controllato inconsciamente, che si manifesta in particolari condizioni emotive. Quindi la conclusione del dottor Pattinson è che la glossolalia o le lingue possono verificarsi ogni volta che il controllo cosciente e volontario esercitato dal cervello viene ostacolato, e questo può avvenire per cause psicologiche o fisiologiche. Però potremmo chiederci: perché lo fanno, John? Perché sta succedendo? Io penso che ci sono molte spiegazioni del perché stia accadendo. Qualcuno ha cominciato? È sembrato qualcosa di emozionante e qualcun altro lo ha ricevuto e da lì si è diffuso, però fondamentalmente penso che derivi da una fame spirituale. Alle persone viene detto che questo è il modo in cui possiamo ricevere un'esperienza spirituale e insomma, se non l'hai avuta devi ancora arrivare lì, no? E così lo fanno e sono state istruite correttamente. Oppure le persone stanno cercando espressioni spirituali, un modo per esprimersi, no? Sapete, sono venute in chiesa per anni e sono limitati a sedersi passivamente non vi è stato alcun coinvolgimento, desidero una forma di espressione, oppure il desiderio di essere sante e vogliono essere sante. Quindi c'è una reazione ad un meccanismo, una società secolarizzata, meccanizzata, accademica, fredda e indifferente. Questo è un qualcosa di soprannaturale, un qualcosa che non è accademico, non può essere spiegato in termini razionali, e quindi vi è il bisogno di appartenere, il bisogno di essere accettati, il bisogno di sicurezza, e tutte quelle cose spingono le persone dentro questi gruppi nei quali loro sono il gruppo degli iniziati, sono quelli che possiedono questa esperienza mentre gli altri non ce l'hanno. È molto appagante, è una realizzazione personale. Io sono un carismatico, finalmente sentiamo un po' il peso di appartenere a qualcosa, di far parte di qualcosa che altri non hanno. Però le scritture dicono che le lingue cesseranno e sono cessate, ma l'amore è eterno. Sapete che cos'è che non voglio che facciate? Io semplicemente non voglio che dimentichiate che questo intero capitolo parla dell'amore, giusto? E tutto ciò che vi ho detto è stato solamente con l'intento di insegnarvi la parola di Dio. Io non ho alcun interesse personale da difendere, alcuni dei miei amici sono nel movimento carismatico e non voglio parlare continuamente di questo argomento con loro. E se volete sapere una cosa, io ringrazio Dio per i pentecostali, per i carismatici che credono all'autorità della parola di Dio. Io penso che dovrebbero studiarla un pochino di più, però ringrazio Dio che ci credono e che la riconoscono come autorevole, e ringrazio Dio per loro, perché loro credono nella divinità di Gesù Cristo, credono nella sua morte sacrificale, nella sua risurrezione fisica per noi, e ringrazio Dio per questo, e credono nella salvezza per fede senza opere, credono nel Vangelo, credono nello Spirito Santo, e credono che si debba vivere la vita cristiana, e credono nell'ubbidienza, credono che si debba proclamare la propria fede. Ringrazio Dio per tutte queste cose. Mi dispiace che non possiamo essere d'accordo su questo punto, però sono miei fratelli e sono mie sorelle in Cristo, e io li amerò, perché l'amore è eterno, e questo lo so. Ed i doni sono solamente per un breve periodo, e di loro semplicemente sembra essere ancora presente quando non dovrebbe esserlo, però comunque tutto passerà. E sapete una cosa? Ho paura che tutti correranno a dire: ho 8 amici carismatici e hanno bisogno di questo, e andiamo in giro e diamogli ficchiamo le registrazioni giù per la gola dei carismatici. Ascolta questo ti rimetterà a posto. Quella sarebbe l'ultima cosa che vorrei che faceste. Sapete, se conoscete qualcuno che crede nelle lingue o che ha avuto questa esperienza, sapete qual è la cosa migliore da fare? Amateli con tutto il cuore, senza riserve, ed allora cominceranno a separare l'amore dalle lingue, no? Le persone dicono: da quando ho avuto questa esperienza non ho mai amato così, non mi sono mai sentito così bene, ho mai provato una gioia del genere. E voi dovete essere semplicemente amorevoli, gioiosi, positivi e sereni, ed allora diranno: forse tutto questo non è collegato alle lingue. E poi quando verrà il giorno in cui, a motivo della vita che avete vissuto e dell'amore che avete dimostrato, verranno da voi e vi diranno: non è che potresti aiutarmi a comprendere questa cosa qui? Allora lì potreste dire: sì, certo, ed allora potrete dargli la registrazione. Però amateli e guadagnatevi il diritto di parlare così che possano ascoltarvi. Non c'è alcuna ragione di... Ascoltate, sono addolorato per il fatto che vi sia una frattura nella chiesa. Questa frattura mi addolora profondamente, però non penso serva a qualcosa riempire quella spaccatura con un mucchio di registrazioni, giusto per rendere la cosa ancora più difficile. Ciò che penso che dobbiamo fare è amare quelle persone con tutto il nostro cuore ed essere disponibili quando verrà il momento in cui ci chiederanno quale è la verità, oppure quando si presenterà il momento giusto e potremo condividere con amore. Perché è veramente importante che amiamo. Questo è l'intero messaggio del capitolo. Allora, la settimana scorsa sono stato accusato di non essere amorevole. Però vedete, tutto dipende da come definiamo l'amore. È amorevole dire la verità? È amorevole insegnare la parola di Dio? Vi dirò subito una cosa. Io amo Dio più di qualunque altra cosa e subito dopo di Lui amo la Sua parola. E se amo Lui e la Sua parola, allora proclamerò la Sua parola con franchezza e dopo di quello amerò le persone. Ma la Bibbia dice che dobbiamo dire la verità con amore. Questa è la verità. Ora io non ho sempre ragione, non siete sconvolti, vero? Non ho sempre ragione, però sapete una cosa, non sono il solo ad insegnarvi quello che vi ho insegnato questa mattina, sono fermamente convinto che questo sia ciò che insegna la parola di Dio. Vi sono alcune cose le quali non sono sicuro, di questa sono sicuro, e vi sono moltissimi, moltissimi uomini studiosi di gran lunga migliori di me che sostengono la stessa posizione. Questa è la verità. Ed io credo che la cosa più amorevole che possiamo fare sia proprio quella di dire la verità, perché così mettiamo le persone nella condizione di essere benedette, vero? Quando vivono secondo la verità. Le persone dicono, un uomo mi ha detto, non dovresti entrare in quell'argomento, quando c'è la questione lì controversa dovresti semplicemente passare e passarci sopra, non affrontarla. Però quella è la risposta peggiore, no? Come? Cosa dobbiamo fare? Ignorare la parola di Dio? Pensate forse di dare un favore a qualcuno, non dicendogli la verità? Se sono nell'errore, ascoltate, io prego Dio che qualcuno venga da me e mi dica, MacArthur, ti sbagli completamente, lascia che ti mostri perché. Io sarò il primo a dire grazie, grazie, questa è la parola di Dio e voglio trattarla come tale. Quindi questa è la verità, spero che sia stata detta con amore e voglio che uscendo da qui la comunicherete ovunque con amore. Siate disponibili ad aiutare, però non create ansia ed amarezza là dove potete costruire un ponte d'amore. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la nostra comunione questa mattina, ti ringraziamo per il chiaro ministero dello Spirito di Dio, mentre prende la parola, ce la rende comprensibile e la apre davanti a noi. Riempici d'amore, del tuo amore sparso nei nostri cuori affinché possiamo intenerire persino il cuore del nostro nemico più ostinato, perché amiamo così profondamente. Fa che il nostro amore si manifesti nei fatti e non nelle parole, affinché possiamo essere veramente figli tuoi in questo mondo e nella Chiesa. E ti chiediamo tutto questo nel nome di colui che ci ha amati e ha dato se stesso. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.